mi pare importante, siamo nell'anno giubilare, il Papa ha stabilito un anno straordinario di giubileo e credo che sia importante cercare di capire che cosa vuol dire giubileo, perché tutti pensano ma sarà la porta, che cos'è questa storia della porta, però bisogna partire un po' più da lontano, quindi ho pensato di proporvi una riflessione per capire un po' il giubileo e credo che è importante proprio perché siamo, il giubileo non è nato dai cristiani ma ha una radice ebraica e questa comprensione del giubileo ci può aiutare a capire meglio alcuni aspetti della vita della Chiesa. E il giubileo riguarda solo i cristiani di tradizione romana, quindi magari uno pensa ai protestanti, no, gli orientali, no, è nato nella tradizione romana. Tuttavia si innesta sul giubileo ebraico. E questa testimonianza noi la troviamo sia nella Torah scritta, sia nella Torah orale. Voi sapete che non esiste soltanto la Torah scritta, che sono i primi cinque libri della Bibbia, no? La famosa legge, la Torah, che vuol dire legge, di per sé in ebraico vuol dire insegnamento, ma è presente anche nella Torah orale, che ricordate... Per esempio, i 10 comandamenti si trovano nella Torah scritta. Abbiamo due versioni, una nell'Esodo, una nel Deuteronomio, no? I famosi 10 comandamenti. Ma quando Paolo parla di comandamenti, non intende solo i 10 comandamenti. Ce n'erano altri, 365 precetti negativi e 248 positivi. Quindi, mettete insieme i 10 comandamenti, sono 600 rotti, no? Ora... Vuol dire che sono di molto di più, c'è tutta una tradizione anche orale, non soltanto una tradizione scritta. Ora, la pratica cristiana dei giubilei, quindi, ha inizio nell'Antico Testamento e la sua continuazione viene ritrovata poi nella storia della Chiesa. Lo dice già San Giovanni Paolo II nella sua enciclica Terzo millennio avveniente, che in preparazione del 2000, anche lì c'è stato un giubileo, al numero 11 proprio, presenta proprio questa pratica che ha inizio nell'Antico Testamento e ritrova la sua continuazione nella storia della Chiesa. Ora, io vorrei sottolineare alcuni aspetti del giubileo biblico e il loro sviluppo nella tradizione cristiana. Partiamo da un testo, il testo è il capitolo 25 del libro del Levitico, versetto 10, un versetto solo, dice così: dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. E poi aggiunge: sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Bisogna ricordare intanto che cosa ci sta sotto questo versetto. Ricordate che sempre nel capitolo 25 del libro del Levitico si dice al versetto 2: quando entrerete nel paese che vi do, la terra dovrà avere il suo Shabbat, sabato, consacrato al Signore. Quindi il legame tra il giubileo e il sabato è importante. Quindi che cos'è il giubileo? È quello che nell'arco della settimana è il sabato. Dopo 7 settimane di anni, da notare che poi gli ebrei facevano addirittura dopo 7 anni anche una pausa per la terra, perché la terra potesse riposare. Allora, dopo 7 settimane di anni, cioè, immaginate, una lunga settimana, lunga 50 anni, no? 49, poi dopo 7 settimane comincia il 50° anno. 50° anno era lo Yobel, il giubileo, Ora, ci sono anche altri testi dell'anno sabbatico, per esempio Esodo 23:10 e Neemia 10:32, che mettono in luce soprattutto l'aspetto sociale. Qual è l'aspetto sociale? Sono tre aspetti, che guardate che entrano anche nel Giubileo cristiano. Il primo aspetto è restituzione delle terre, secondo, condono dei debiti e liberazione degli schiavi, qui già, capite già cosa vuol dire misericordia, no? E poi, ancora, tornare a vivere da fratelli. Soprattutto, è questa la condizione per abitare la terra. Il libro del Levitico dice, se voi volete abitare questa terra da fratelli, occorre eliminare tutto ciò che è divisione, lotta e che rendono inabitabile la terra. E dunque, quando uno vive in questa terra dove ci sono divisioni e lotte, rischia di essere di nuovo schiavo. Schiavo delle divisioni, schiavo delle lotte. E quali sono gli aspetti che sono importanti ricordare, per esempio nel Giubileo ebraico? Un primo aspetto che è fondamentale, ricordate che quando gli ebrei entrano nella terra promessa, viene sottolineato che questa è la terra promessa da Dio e che rimane il paese che Dio ti consegna, ma non è tuo, cioè la terra non è nostra, rimane di Dio. Lui, ricordate fin dalla creazione, no? Lui l'ha data ad Adamo, cioè all'umanità, a Adam vuol dire l'umanità, perché la custodisse e la lavorasse. Quindi è come dire, io ti consegno questa terra, la custodirai, la lavorerai, ci ricaverai il necessario, ma ricordati che non è tua. Allora, l'importante è questa cosa qui, è l'impossedibilità della terra. Cioè, questa affermazione dell'impossibile possesso della terra è un modo perché l'uomo si sottragga a un rapporto di sottomissione, cioè ricordati che tu non sei legato alla terra, la terra non è qualcosa che ti rende schiavo, ricordate i famosi, durante il Medioevo, no? C'erano i nobili e poi c'erano quelli che erano invece legati alla terra e quindi erano schiavi della terra. Questo qui è andato avanti fino all'Ottocento, quando c'erano i cosiddetti contadini obbligati, cioè uno arrivava lì, gli davano la casa e tutto, però rimaneva legato alla terra. E quindi per impedire tutto questo, cioè la terra è in funzione della crescita dell'uomo, è un dono che ti viene dato per, non è il fine, è un mezzo, e se è un mezzo rimane di Dio, questo mezzo lui te lo dà. Guai se diventa il fine, no? Ricordate sempre l'incontro di Gesù col giovane cosiddetto ricco. Se ne andò triste perché, si dice nel testo greco, possedeva molti beni. Cardinal Martini traduceva così. Se ne andò triste perché era posseduto da molti beni. Cioè in realtà i beni noi non li possediamo, ma rischiano di possederci. Diventiamo schiavi del denaro, schiavi delle ricchezze, schiavi della comodità, schiavi di qualunque cosa, del benessere. Pensate, qualche giorno fa c'è stato un blackout della corrente qui per una giornata intera. Mamma mia, sono stati 1900 anni senza corrente e nessuno è mai morto a causa della mancanza di corrente, ma vedete, noi rischiamo di diventare dipendenti da ciò che invece dovrebbe essere un aiuto. Allora quando diventiamo dipendenti diventiamo schiavi, guai se ci manca, dopodiché vabbè, alle 2 del pomeriggio la corrente è tornata, tutto è tornato come prima, però immaginate, non funziona il telefono, non funziona devi accendere il gas, adesso c'è l'accendino elettrico, non va più, e poi capite, sono tutte queste cose qui, uno è bloccato. Quindi prima tutto, quindi il Giubileo ricordati che la terra non è tua, primo. Seconda cosa, se non è tua, di chi è? Bisogna riscoprire la signoria di Dio. Cioè, il Signore è il Signore creatore della terra. E quindi l'uomo non è creatore, non è il Signore. Ricordate ancora, Levitico 25-23 dice, la terra è mia, voi siete presso di me come forestieri e pellegrini. Quindi, nella terra l'uomo è forestiero, quindi un inquilino, nel senso che è ospite, in quanto è ospitato da Dio. Gesù cosa ci ha detto? Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, quindi noi siamo figli di Dio, perché Gesù ci chiama fratelli, ma siamo nella casa del Padre. I figli che sono nella casa del Padre non possono dire ne faccio quello che voglio, perché è il Padre il padrone della casa, non so se mi spiego. Quindi è questa riconoscenza, riconoscimento della signoria di Dio. Terza affermazione importante del Giubileo è la gratuità. Cioè, se l'uomo vive in una terra che non è sua, ma è di Dio, è in forza dell'amore disinteressato di Dio. Dio ti vuol bene. Ricordate Levitico sempre 25, 19, 21, sempre il capitolo 25 del Levitico, se voi avete la Bibbia a casa, andate a leggerlo, interessante, dice, la terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete tranquilli. Se dite, che mangeremo nel settimo anno se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti, il famoso anno sabbatico? Io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà frutti per 3 anni. Quindi, vedete, la fiducia, no? Se è Dio è il padrone, dopo, se tu il settimo anno non lavori la terra, come farai? Vuol dire che il sesto anno Dio ci darà in abbondanza in modo che ci sia per il sesto, per il settimo e per l'ottavo, perché poi se il settimo non lavoro più, devo seminare, è chiaro che anche l'ottavo è metà e metà, no? Va bene che in Israele il tempo non era quello di una regione del nord dell'Italia come noi siamo in Valle d'Aosta, no? Capite? Per cui le seminagioni sono tardive, ma in Israele in marzo-aprile c'è l'orzo, inizio maggio c'è il grano e poi vabbè, ci sono i fichi già prima, poi un'altra raccolta di fichi in estate, poi cioè, c'è tutta una serie di beni che in Oriente ci sono, per cui il Signore dispone. Quindi ricordati che il Signore provvede, quindi il terzo, abbiamo detto, l'impossedibilità della terra, la signoria di Dio, la gratuità. Quarto punto del Giubileo, la giustizia. Allora, se io dico che la terra è dono di Dio, è un dono per il bisogno umano, e allora io non devo accaparrarmela. Se vi ricordate, quando Israele entra nella terra promessa, la terra promessa viene divisa in 11, voi sapete che le tribù di Israele quante erano? 12. Ora, perché 11? Perché una tribù, la tribù di Levi, era la tribù che si occupava del culto, per cui non avevano il tempo per lavorare la terra, se dovevano occuparsi del tempio, del culto, dei sacrifici, eccetera. Allora cosa succedeva? Succede che tutte le altre tribù dovevano mettersi d'accordo e avere una specie di 8 per 1000, anche lì, capite, era già stato inventato allora, cioè sulle tasse che venivano pagate un tot andava per mantenere questa tribù, la quale non aveva terra, non avendo terra da lavorare doveva essere sottomessa all'offerta degli altri, un po' come succede adesso, capite, è la stessa cosa, gira e rigira, noi siamo eredi di questa tradizione ebraica. E allora questa terra veniva suddivisa in 11 tribù in modo tale che uno non sia più ricco dell'altro. Ecco allora il Giubileo. Dopo 49 anni, cioè il 50° anno, cosa succedeva? La terra tornava ai possessori di prima. Questo capite che è importante, perché vuol dire che nessuno diventava più ricco dell'altro. Cioè vuol dire che se tu possedevi un pezzo di terreno, questo pezzo di terreno che tu hai comprato dal tuo vicino, che magari era un po' strozzato dai debiti, ti vendo questo terreno, bisognava calcolare quanto tempo manca al Giubileo, no? Faccio un esempio, mettete che io devo comprare un terreno che è qui vicino a me e perché il mio vicino diceva guarda non ne posso più, te lo vendo. Se mancano 3 anni al Giubileo, vuol dire che io lo compro per 3 anni, perché dopo tutto torno indietro, ma se è il primo anno dopo il Giubileo, io lo tengo per 49 anni, capite che il prezzo cambia, no? Ma soprattutto c'è questa giustizia, cioè nessuna tribù diventerà mai più ricca dell'altra. Quindi capite che è una legge molto bella, cioè è una specie di perequazione in modo tale che nessuna tribù possa prevalere sull'altra, perché una tribù più povera a un certo punto vende tutto e non si trova più niente, e una tribù riesce a possedere sempre di più, perché voi sapete sempre, no, che chi è ricco compra sempre di più, diventa sempre più ricco. Pensate cosa sta succedendo e cosa succede nel mondo, cioè i ricchi sono sempre più, i poveri sono sempre più numerosi e i ricchi diventano sempre più pochi perché tutto è nelle loro mani. E allora finiamo per questo. Ora, siccome è Dio che è il padrone della terra, la terra ritorna come prima. Lo sai bene che anche in Israele c'è ancora questa legge, cioè da quando gli ebrei sono ritornati in Israele hanno ristabilito un po' questa cosa: nessuno può comprare la terra di Israele, loro non dicono che è di Dio, è dello Stato, per cui ti viene concesso per un certo numero di anni e poi tutto torna allo Stato, e per cui non si può comprare la terra di Israele. Al fondo ci sta la fede, quindi se Israele è di Dio. Quarta cosa, quindi mi ha detto gratuità, quarta cosa era la giustizia, cioè che cos'è questa giustizia? È che nessuno possa prevalere sull'altro, che tutti possano in qualche maniera avere il necessario senza che nessun altro possa, e quindi uno comincia ad agire in maniera giusta e così fiorisce la pace e la pienezza dei beni per tutta l'umanità, così dice Isaia 32. Quinto punto del giubileo ebreo è la fine delle disuguaglianze e delle ingiustizie, cioè l'affermazione che siccome la terra è di Dio, in questa terra devono essere superate tutte le forme di sfruttamento che riguardano i beni della terra, soprattutto quello che riguarda lo sfruttamento del proprio simile. E allora niente ingiustizie, niente disuguaglianze. Inoltre, durante questo tempo del giubileo venivano liberati anche gli schiavi, venivano rimessi anche tutti i debiti, per cui capite, se io ho un debito con uno e arriva l'anno del giubileo e non me lo sono fatto dare prima, il debito è condonato e quindi allora capite che la gente cercava di dire: beh, pagami un po' prima, se no quando arrivava il giubileo tutto ritornava appunto e a capo. Era un modo per dire: nessuno deve prevalere sull'altro. Quindi anche i servi, poi presso gli ebrei non c'erano veramente un istituto come la schiavitù, perché c'erano piuttosto delle persone che si vendevano per poter avere uno stipendio, erano piuttosto dei servi pagati, un po' obbligati se volete, ma dopo un certo numero, quando scattava il giubileo, tutti tornavano come prima, tutti tornavano liberi. Sesta cosa è il perdono. E l'affermazione secondo cui l'anno giubilare richiama ed esige il perdono, da dove parte? Parte dall'idea che l'anno giubilare cominciava con lo Yom Kippur. Che cos'è lo Yom Kippur? Penso che sappiate, è la grande festa della riconciliazione. Sentite cosa dice sempre il Levitico: al decimo giorno del settimo mese, nel giorno dell'espiazione, Yom Kippur vuol dire appunto giorno dell'espiazione, farete squillare la tromba per tutto il mese, è Levitico 25:9. E l'anno giubilare, quindi cominciava lì l'anno giubilare, facendo squillare la tromba, è la possibilità di un nuovo inizio. Cioè noi abbiamo l'idea: siccome ho sbagliato allora basta, ho finito, no, mi sparo. No, l'idea è un'altra: hai sbagliato, ma Dio gira pagina, ti perdona i peccati, puoi cominciare da capo. Quindi ogni anno era così, ma l'anno giubilare ancora di più: non solo ti veniva cancellato i peccati che hai fatto in un anno, ma ti venivano cancellati tutti i debiti, venivi liberato. Capite che era un anno straordinario. La tromba di cui si parla è lo shofar, da lì che deriva giubileo, yobel, lo shofar. veniva chiamata, era il corno di Ariete, veniva suonato il corno di Ariete, il corno del maschio della pecora, no? Un corno, veniva suonato, faceva un rumore pazzesco, questo suono del corno d'Ariete, e questo corno d'Ariete si chiamava Jobel, di qui viene fuori Jubileum, Giubileo, ecco perché era il corno di Ariete, e il termine appunto da cui deriva nel linguaggio scritturistico la parola giubileo. Vi leggo quello che mentre si suonava, mentre la gente ascoltava lo shofar, c'era una preghiera da ripetere. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshnau bemitzvotav Fitzenanu lismoa kol shofar. Ve lo leggo in italiano adesso dopo averlo detto in ebraico. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio. Era anche per darvi il senso, perché uno dice, ma come sarà suonato questa cosa? Allora, benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci fai santi con le mitzvot e ci chiami ad ascoltare il suono dello shofar, cioè ci fai santi attraverso il perdono, le benedizioni, e ci chiami ad ascoltare il suono dello shofar. Ascoltare il suono dello shofar vuol dire proprio che comincia la celebrazione di un anno nuovo. Si gira pagina, basta. Settimo punto, vedete che ho fatto passare un po' tutti i punti del giubileo ebraico. È la reintegrazione del mondo e la realizzazione messianica, cioè che cosa richiamava l'anno giubilare? È l'instaurazione dell'era messianica, cioè cominciamo ad anticipare quello che sarà alla fine. Noi non sappiamo ancora quando il Messia arriverà, dicevano gli ebrei, però quando arriverà il Messia finalmente tutte le ingiustizie cesseranno, tutto tornerà nella pace, ricordate, no? Il leone si pascerà insieme all'agnello, la pantera insieme, cioè ricordate Isaia, no? Che ricorda il bambino si trastullerà sulla buca dell'aspide, cioè comincia qualcosa di nuovo. Ora questo è nella tradizione ebraica. Ora nella tradizione del Nuovo Testamento a un certo punto non si parla mai di giubileo, c'è soltanto una volta nel Vangelo. Vi ricordate che Gesù a un certo punto della sua vita entra nella sinagoga di Nazareth, siamo Luca 4, 18, 19, Vangelo di Luca, Gesù entra a Nazareth e legge quel famoso brano da Isaia 61, dice «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione». Mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, consacrare con l'unzione, uno che è consacrato diventa Christos, in greco vuol dire consacrato, o Messiah in ebraico, che vuol dire sempre consacrato, vuol dire unto, quindi Gesù è il Cristo, dice, si proclama, proclamare, vedete, lieto messaggio, prigionieri la liberazione, ciechi la vista, libertà agli oppressi, anno di grazia del Signore. La conclusione, anno di grazia del Signore, è lo Jobel, cioè Gesù è venuto a proclamare il giubileo. Però notate bene, non è il giubileo che dura un anno, quello di Gesù, è un giubileo che è cominciato lì e che non è ancora finito, è quello che noi stiamo vivendo ancora, cioè è cominciato finalmente il tempo del perdono incondizionato, è cominciato il tempo in cui noi siamo finalmente diventati fratelli, è cominciato, tant'è vero, vi ricordate che ci ha levato la Pentecoste poco fa, no? Che cos'è questa celebrazione della Pentecoste? È l'abbattimento delle barriere. Vedete che è strano, no? Perché da una parte abbiamo, pensate a Genesi 11, famosa torre di Babele, parlavano tutti la stessa lingua, ma non si intendevano più. Leggete gli Atti degli Apostoli, capitolo 2, parlavano diverse lingue, ma si intendono tutti. Allora, il non intendersi più è quando tu diventi troppo ricco, quando tu diventi padrone delle cose, infatti costruiamo una città e una torre in modo tale che noi saremo potenti, ti metti al posto di Dio. Quando tu invece metti Dio al primo posto, lo spirito che scende su di te, comincia qualcosa di nuovo. Certo che parli diverse lingue, perché siamo diversi, perché ognuno ha la sua storia, perché ognuno ha il suo modo di pensare, ed è giusto che sia così, perché sennò diventiamo un frullato, no? Non si capisce bene che frutto c'è dentro. Quando fate il frullato, avete la banana, la fragola, poi dice, ma che frutto c'è dentro? Sento dolce, ma non capisco tutti i frutti che ci sono dentro. No, ognuno conserva, è piuttosto come la Macedonia, no? Dove ognuno è fatto pezzettini, però io posso gustare la mela, posso gustare l'ananas, posso gustare separati, oppure insieme nel cucchiaio, no? Però posso, ognuno mantiene la sua diversità pur parlando, pur intendendosi tutti. Ecco come si intendono. Noi ci intendiamo perfettamente e bene, parliamo lingue diverse, abbiamo culture diverse. Ecco allora che è inaugurato il tempo nuovo di Gesù. Gesù l'ha promesso a Nazareth, sinagoga, l'ha avverato nella Pentecoste. Ora, nel corso del primo millennio cristiano, per esempio, non ci sono tracce nella Chiesa della pratica del Giubileo. Voi sapete che quasi tutte le feste cristiane sono feste ebraiche modificate, no? La Pasqua ce l'avevano anche gli ebrei, soltanto che non è più l'uscita dall'Egitto per noi, ma è la risurrezione di Gesù. La Pentecoste ce l'avevano già gli ebrei, era il dono della legge. Per noi è il dono della legge nuova, lo Spirito Santo. Così tutte le grandi feste, ma perfino la liturgia sinagogale, assomiglia molto alla liturgia della Messa. Quindi vuol dire che la liturgia della Messa ha preso, c'era la liturgia della parola, eccetera. Ora, quando è cominciata la celebrazione del Giubileo? È cominciata nel 1300. Il Papa Bonifacio VIII, quindi noi abbiamo avuto 1300 anni senza nessun giubileo, nessuno aveva mai pensato più a riesumare il giubileo ebraico, nessuno ha mai pensato questa cosa, e poi nel 1300 Bonifacio VIII ha stabilito che ci fosse un giubileo, e lui ha stabilito che il giubileo doveva avvenire ogni 100 anni, quindi di per sé ogni 100 anni, capite, è lunga, no? Nessuno avrebbe potuto vedere più di una volta in vita un giubileo. Io, se penso alla mia vita, io ne ho già visti parecchi di giubilei, da 75, stabilito nel 50, ero bambino, ma non avevo appena 4 anni, però insomma, in qualche maniera c'ero. Nel 50 è stato giubileo proclamato da Papa Pacelli, poi c'è stato nel 75 Paolo VI, poi c'è stato quello del 2000, ma c'è stato anche un altro, mi pare nel 97, giubileo Mariano, poi 87 forse, non mi ricordo più se 87 o 97, poi c'è stato il giubileo di Maria, vi ricordate che c'è stato un anno speciale che proclamato per la Madonna, il 2000, poi adesso siamo nel 2016, 2015, 2016, un altro giubileo, quindi almeno 3-4 giubilei nella mia vita. Se fosse stato ogni 100 anni, sicuramente, se ero fortunato, una volta sola, no? E invece, perché Bonifacio VIII ha voluto stabilire questo? Il motivo è molto semplice: siamo in un tempo difficile, guerre su guerre, popoli che non vanno d'accordo, e allora Bonifacio VIII dice, forse bisogna ristabilire un po' qualcosa che ricordi la fraternità, il perdono reciproco, la riconciliazione. Però era un giubileo che era legato soprattutto alla pratica del pellegrinaggio, con cui i cristiani, che venivano chiamati i Romei, si recavano a Roma per visitare la tomba degli apostoli e invocare il perdono dei peccati. Che cos'era il pellegrinaggio? È una metafora del cammino dell'uomo. La vita che cos'è? La vita è un pellegrinaggio, siamo in cammino verso una pienezza di comunione con Dio, no? Quindi è un cammino progressivo e quindi è un camminare per ricercare, la nostra vita è, pensate cosa dicevano gli latini, dicevano che l'uomo è un homo viator, cioè è un uomo pellegrino. Pensate cosa vuol dire la parola parrocchia. Parrocchia deriva dal verbo greco paroicheo. Quando San Paolo scrive alla chiesa paroicuses di Corinto, cosa vuol dire? Non è la chiesa parrocchiale, ma è la chiesa che è in pellegrinaggio. La chiesa, quindi parrocchia vuol dire gente in pellegrinaggio. Non abbiamo qui la nostra stabile dimora. Il Signore ci ha dato questa terra per il momento, però siamo in cammino verso una terra stabile. Che cos'è? È il cuore di Dio. Siamo destinati a stare lì, a vivere in pienezza nella comunione con Lui. Adesso siamo pellegrini. Allora, riscoprire questo vuol dire riscoprire anche la fraternità, eccetera. Ora, che cosa... dicevo che Bonifacio VIII ha stabilito una scadenza secolare, poi ci fu Clemente VI che ha stabilito che il giubileo si celebrasse ogni 50 anni, a partire dal 1350, probabilmente questo Papa che è successore di Bonifacio VIII dice, momento, io rischio di non celebrare nessun giubileo, cioè, mettiamone un altro, quindi ogni 50 anni, quindi il primo giubileo 1300, il secondo 1350, ma nel 1470 Paolo II decretò che l'anno santo doveva durare ogni 25 anni, doveva capitare ogni 25 anni, quindi vedete, siamo 100 anni, 50, 25. Ora i giubilei che finora sono stati celebrati sono 121, 122 con questo. 26 ordinari e 96 100 straordinari, quindi quello che noi stiamo celebrando è il 26esimo, è stato nel 2000, è il 96esimo straordinario, perché questo è straordinario, quello della misericordia. Ora, a che cosa si è appoggiato il Papa Francesco per questo giubileo? Nell'uso del giubileo, se vi ricordate, c'è il passaggio della Porta Santa. Non so se avete mai visto, io mi ricordo quando Giovanni Paolo II, ma anche Paolo VI, hanno iniziato il giubileo, la notte di Natale sempre, no? C'è una porta in ogni basilica romana che è murata. Quando è stato fatto il primo giubileo, in realtà non è che c'era una porta murata, non esisteva la porta. Per far passare i pellegrini hanno abbattuto un muro delle basiliche perché il flusso fosse più. Quindi il significato era molto significativo, molto bello. Che cos'è allora il giubileo? È abbattere i muri. Cioè, tra noi e Dio spesso ci sono i muri, ma anche tra noi e i fratelli. Allora ecco la riconciliazione, abbatti i muri. Ricordando quello che aveva detto San Paolo, vi ricordate nel Tempio di Gerusalemme? C'erano diversi cortili, cortile dei pagani che potevano stare da una certa parte, poi c'era un muro, poi c'era il cortile dei giudei. San Paolo, parlando della venuta di Gesù, dice: Gesù è venuto ad abbattere i muri di separazione che c'era tra l'uno e l'altro. Capite? San Paolo rilegge il giubileo come abbattimento dei muri. Basta, non esistono più gli giudei da una parte, i pagani dall'altra, siamo diventati un'unica grande famiglia. Ecco, via il muro. Ma ricordate che noi siamo diventati una grande famiglia, ma quante divisioni abbiamo nelle nostre famiglie, nella nostra società, quante guerre che ci sono nel nostro mondo. Allora ecco che ancora una volta Francesco dice, basta, abbattiamo questi muri. Però, allora, per evitare di dover abbattere questo muro e ricostruirlo, cosa facevano? Hanno fatto una porta in ogni basilica, però questa porta veniva murata, e quando il Papa riapriva il giubileo, tac, venivano tolti i battoni di questa porta, la gente poteva entrare. Quindi per dire, ancora una volta, ricominciamo ad abbattere i muri, ricominciamo da capo tutto, perché è possibile ricominciare da capo. Però è anche interessante, perché nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 10, Gesù si presenta come la porta. Ricordate, non dice solo io sono il buon pastore, dice io sono la porta ton probaton, la porta delle pecore. Che cos'è la porta delle pecore? Non è la porta dell'ovile, come spesso viene tradotta, solo la porta dell'ovile, no, la porta delle pecore era una delle porte che dava accesso al Tempio di Gerusalemme. Quindi Se uno voleva entrare nel Tempio di Gerusalemme passando dalla via principale invece che salire dalla valle del Chebron, entrava dalla porta delle pecore, tant'è vero che vicino alla porta delle pecore c'era la piscina delle pecore, la piscina probatica o la piscina di Bezzatà, vi ricordate, dove c'era il paralitico che da 38 anni era lì che aspettava e Gesù passa e dice alzati, prendi il tuo lettuccio, eccetera eccetera. Boh, questo. E ancora adesso, se uno va a fare pellegrinaggio, non so se siete stati in Terra Santa, la porta delle pecore è proprio di fronte alla chiesa di Sant'Anna, dove c'è appunto ancora, gli scavi archeologici hanno trovato la famosa piscina di cui parla San Giovanni, si attraversa la strada e c'è la scuola coranica. Dove c'è la scuola coranica adesso, che sale su verso la spianata del Tempio, bene, lì c'era la porta delle pecore. Però è curioso perché Gesù non dice io sono la porta delle pecore per farvi entrare, ma io sono la porta delle pecore, sono venuto a portarvi fuori, vi porto fuori dalla haule, spesso viene tradotto con ovile, no, haule in greco erano i cortili del tempio, cioè il tempio è diventato stretto. Purtroppo gli ebrei si sono chiusi nel loro tempio, io sono venuto a portarvi fuori da questo tempio vecchio, stretto, per portarvi in un tempio grande, che è quello di Dio. Allora, capite, è proprio questo che succede nel Giubileo. Noi ricordiamo Cristo che è la porta, che ci fa uscire dalle nostre vecchiezze, da tutto quello che ci tiene chiusi in noi, per aprirci spazi immensi, quindi spazi di misericordia, abbattere i muri, passare attraverso questa porta. Però il Papa ha avuto un'altra intuizione, dice ma mica tutta la gente può andare a Roma a fare questo, e allora ha detto che ogni diocesi può stabilire dei luoghi per ottenere la misericordia dell'anno dello Jubel, dell'anno del Giubileo. Quante porte giubilari? Ma tantissime. Per esempio negli ospedali, dice, i malati possono dire che la porta della loro camera è una porta giubilare, per cui se con fede faranno tutte le opere giubilari potranno entrare. Il carcere, quanti carcerati? Ogni volta che passeranno con fede nella loro porta della loro cella, i carcerati potranno, con tutte le dovute disposizioni, ricevere i benefici del Giubileo, quindi capite? Io penso a tutte le altre porte, in fondo il Papa cosa vuol dire? Hai a disposizione un sacco di porte da passare, purché tu abbatta tutti i muri che ci sono, smettiamola di costruire muri. Non so se avete capito allora come il Santo Padre ha cercato di attualizzare, il vecchio Giubileo non è che è passato. Tutti i sette punti che vi ho detto sono tutti presenti ancora nel nuovo Giubileo, soltanto che questo Giubileo ha assunto una forma più straordinaria, non è riservato ad andare a Roma o da qualche parte, ma tu puoi vivere il tuo Giubileo lì dove ti trovi. E allora ecco che il Papa ha stabilito, cioè i Vescovi hanno stabilito alcuni luoghi giubilari, sono santuari mariani, io mi sono trovato per esempio per ben due volte in un santuario mariano e ho ricevuto anche lì il perdono giubilare, perché mi sono trovato due volte, la prima volta nel santuario di Crea, diocesi di Casale Monferrato, la seconda volta sempre nella stessa diocesi, in un altro santuario dove la porta era appena stata aperta in occasione del 4° centenario dell'apparizione della Madonna, la Madonna del Pozzo, che si trova vicino ad Alessandria, sempre diocesi di Casale Monferrato. Mi trovavo lì a predicare ai preti e ho potuto ancora una volta fare un altro Giubileo. Poi ero arrivato a Châteauneuf, dove c'è la casa di Marta Robin, anche lì ecco che il vescovo ha stabilito che il santuario del foyer de Charité di Châteauneuf è una porta giubilare, e quindi ecco allora che anche lì si può ricevere il perdono giubilare con tutte le cose. Ma io dico, tutta la nostra vita può diventare un giubileo, è questo che il Papa vuole sottolineare, e vuol dire che la misericordia deve diventare il modo concreto per cui vivere la tua vita cristiana. La tua vita cristiana, ricordati che non può essere cristiana se non c'è misericordia. Gesù perché è venuto? Ma è venuto per riunire tutta l'umanità e riportarla a casa, riportarci tutti nel cuore di Dio. Ricordo un commento del capitolo terzo del libro della Genesi, no? Ricordate quando capitolo terzo, quando Dio dice ad Adamo: Adamo, dove sei? E allora Ruperto di Deutz, che era un benedettino vissuto nell'anno 1000, grosso modo, diceva: perché Dio dice Adamo dove sei? Dio non lo sa, Dio è onnisciente, sa dove è Adamo. No, dice Ruperto di Deutz, Dio non sta domandando Adamo dove sei perché non sa dove è Adamo, ma perché ha guardato nel proprio cuore e ha visto che Adamo non è lì, e ha detto: Adamo, perché non sei più nel mio cuore? E allora ecco Ruperto di Deutz cosa dice: perché la casa dell'uomo è il cuore di Dio. Dio non avrà pace finché noi non saremo tornati a casa, e ha mandato Gesù a portarci a casa, cioè nel cuore del Padre, nell'amore pieno del Padre. Allora il Giubileo che cos'è? È un altro modo con cui il Papa dice: ragazzi, abbattiamo i muri. Quante guerre, il Papa ha parlato di terza guerra mondiale, no? Che non è dichiarata, ma è una guerra mondiale che esiste e che comunque rischia di essere un qualcosa che va avanti e che distrugge l'umanità. Quante guerre, quante ingiustizie, quante violenze. Ecco allora che abbattere i muri vuol dire: cominciamo noi a vivere questa fraternità, a dire che è cominciato un tempo di grazia, un anno di incondizionata misericordia, però dobbiamo cominciare da noi, nostre parrocchie, nostre famiglie, quante divisioni, quante ingiustizie, quante violenze. È chiaro che è tutto un programma, che non è solo l'anno giubilare, eh? E alla fine la misericordia non può essere un anno straordinario, poi dice: vabbè, ok, abbiamo fatto l'anno straordinario e così siamo a posto. No, no, assolutamente, è un richiamo. Perché noi rischiamo di dimenticarci, no? In fondo, perché si celebra la festa di Pasqua ogni anno? Perché se noi non celebrassimo la festa di Pasqua ogni anno, probabilmente ci dimenticheremmo che Gesù Cristo è risorto. Allora, non solo la ricordiamo ogni anno, ma la ricordiamo ogni domenica. Ma è un impegno, perché Gesù è risorto una volta per sempre, non muore più, c'è mica bisogno di... Ma ne abbiamo bisogno noi di ricordarlo, perché il nostro rischio è quello di dimenticare anche le cose più belle, più ovvie. Ecco allora, io penso che la vita nostra è già una vita giubilare, è una vita dove noi viviamo la misericordia, è questo il senso un po' del Giubileo. E certo, allora, andando in cattedrale potrete ricevere il Giubileo, un altro posto giubilare mi pare addirittura il monastero di Ca, Mater Misericordie, quindi vedete anche lì, cioè già nostra diocesi di Aosta, ci sono già questi posti giubilari. E certamente io penso i carcerati hanno il carcere, il loro posto giubilare, i malati hanno l'ospedale, ma io penso una donna di casa dov'è il suo posto giubilare? Comincia a entrare in cucina con amore e vedrai che diventa un posto giubilare anche quello, comincia ad accogliere le persone che arrivano a te senza sbuffare e vedrai che diventa un posto giubilare. Cioè vuol dire che allora il Giubileo vuol dire: togli tutti gli ostacoli che impediscono di vivere in pienezza la misericordia, la bontà e l'amore. Ecco, io credo che questo sia, ecco, io penso che possiamo fermarci qui, già abbiamo da riflettere per dire: ma io sto vivendo il mio Giubileo, che cosa posso fare perché la mia vita diventi un Giubileo, perché diventi un segno di misericordia? In che maniera posso abbattere, quali muri ancora devo abbattere? Certamente non quelli della casa, ma che cosa posso abbattere? Quanti muri ancora di diffidenza, di paura, di sospetto contro gli stranieri, contro il mio vicino di casa, che poi non è uno straniero, ma magari è semplicemente uno che mi rompe le scatole, contro parenti a cui non ho perdonato ancora. Cioè, ci sono situazioni che certamente sono situazioni che ci spingono ad abbattere i muri e a diventare segni di misericordia. E credo che possiamo già riflettere su questo e viverlo in pienezza.